questi esiti ultimi del mistero della Pasqua, queste ultime scene, queste ultime simboliche del mistero pasquale, la resurrezione, l'ascensione o l'elevazione di Gesù, la sua intronizzazione alla destra di Dio, il cielo, la vita eterna, che tra l'altro sono le ultime affermazioni del credo, come vedete, no? Sono particolarmente provocanti e ci sollecitano a un lavoro sulle nostre rappresentazioni, sulle nostre concezioni religiose, che spesso proprio su questi temi sono terribilmente ingenue, antropomorfiche. Non so, se noi tirassimo giù il discorso cristiano dai pulpiti e lo portassimo un po' nelle case, ci sorprenderemmo come in rapporto a queste cose qui un sacco di gente ancora si sta ancora rovellando su come fanno i corpi, i cadaveri a risuscitare, su dove è il cielo, sull'aldilà. E uno non ha il coraggio di dire, ma queste cose qui non sono rappresentabili, sono da bambini, non si possono dire queste robe qui, no? E uno annega dentro poi in quelle robe lì. C'è questo atteggiamento pigro per il quale lasciamo lì tutto un mondo di rappresentazioni, di credenze, che sono incredibili appunto, per non far la fatica che invece richiede una loro reinterpretazione. Cioè, non so se siete d'accordo su questo fatto macroscopico di un cristianesimo che sopravvive più per manifestazioni quasi religiose populistiche, no? Ma che messe alla prova di un confronto serio, di una riflessione seria, non stanno in piedi, no? Ma c'è proprio questa pigrizia che però costa cara, e cioè il prezzo che si paga è la loro incredibilità e il fatto che non ci crediamo più. E invece la fatica da pagare, ma sarebbe molto premiante, secondo me, avrebbe un sacco di conseguenze anche sullo stile di essere cristiani, molto più umile e molto più serio. La fatica da pagare è quella anzitutto di lasciarci portare nel viaggio spaesante delle conoscenze dell'uomo. Cioè, noi non possiamo più rappresentare certe storielle, come se i cristiani non sapessero tutto quanto l'uomo ha saputo di sé, del mondo, del cosmo, della terra, del cielo, a cominciare da Galileo, che noi non volevamo che dicesse niente su come andava il cielo, perché lo sapevamo noi dalle scritture. E Galileo ha cominciato a cacciar su un cannocchiale e a dire che la nostra terra, che la religione diceva è il centro di tutto, in realtà è un piccolo satellite che gira in giro al sole. La rivoluzione copernicana, a cui sono seguite tutte le altre, appunto. Ma noi non possiamo più, appunto, ingenuamente immaginare che c'è l'inferno, c'è la terra e poi c'è il cielo sopra. È un po' di secoli che sta roba qui è stata buttata all'aria, no? Quindi mi faccio queste battute per far capire il lavoro, da una parte, che bisognerebbe fare per lasciarci illuminare, per prendere sul serio le conoscenze che l'uomo ha di questa nuova visione del mondo, del fenomeno umano. E per un altro verso bisognerebbe affrontare la fatica di reinterpretare i nostri testi del Vangelo, come quello che abbiamo letto adesso, capendo i generi letterari, ritraducendo questi discorsi. Invece, per un verso, continuiamo scioccamente con una rappresentazione ancora prescientifica del mondo. Con un altro verso prendiamo una lettura infantile o fondamentalista della Bibbia. Il risultato è che poi quelle cose lì, la cosa che si dice di credere, non sta in piedi e difatti non ci crediamo. Si tratterebbe di entrare in una conoscenza più adulta del mistero di Gesù, e quindi di acquisire una fede più realistica. La fede è molto reale, è la cosa più reale che ci sia. Non si può prendere la scusa di dire tanto la fede non è razionale, uno ci crede senza capire. No, no, è la cosa più reale che ci sia, però dobbiamo prendere la realtà sul serio, compreso l'umiltà di dire che non si sa quello che non si sa. Compreso quello di collocare un atto di fiducia nel luogo da dove la rivelazione davvero esce. Non mettendoti lì due o tre castellini che hai in testa te e dicendo comunque io questo non lo metto in discussione. Senza questo lavoro i grandi temi della fede si riducono a qualcosa di molto vago e fantastico, a cui non si crede, come dice la parola, non si affida più niente. Come in questo caso in cui Gesù sale al cielo alzandosi nell'aria e ci appare appunto una cosa ben strana e incredibile, e che al massimo riguarda soltanto una divinità. Gesù, che può fare anche quelle robe lì, in cui noi siamo chiamati a credere. Ecco, in realtà, se noi entriamo con un po' di umiltà in questi annunci cristiani, la confessione di fede nell'ascensione è un aspetto del mistero di Gesù e della sua resurrezione. Del fatto cioè che Dio gli ha dato ragione, del fatto che Dio ha detto lì è l'umanità vera, lì è l'uomo. Questa è la resurrezione, no? La fede nella resurrezione cosa vuol dire? Che la vita di Gesù è stata la vita di un uomo vero, così come l'ha voluto Dio, e che Dio gli ha dato ragione, l'ha portato presso di sé, Dio si è giocato in quell'uomo. C'era di mezzo Dio, c'entrava Dio. Era Dio, appunto, dopo noi lo diciamo in mille maniere. E in questo senso l'ascensione è soltanto, se volete, un'altra immagine, un altro punto di vista della resurrezione. Perché appunto, se ci pensate un momento, ma è ovvio, l'ascensione è già realizzata nella resurrezione di Gesù. Se volete, usiamo questo linguaggio temporale, così la cosa risulta più evidente, proverò a ripensarlo. Ma l'ascensione, in qualche maniera, avviene già nel giorno di Pasqua, quando la vita di Gesù passa definitivamente in Dio, quando Dio prende presso di sé la vita di Gesù, la consacra, la tiene viva, la rende vittoriosa, crea l'uomo. Ecco l'uomo, appunto, dice Dio al mondo, in Gesù. Allora, vedete che in questo senso c'è una prima indicazione radicale, da cui non bisogna staccarsi. Il movimento è quello di Gesù, bisogna guardare a Gesù, la singolarità di Gesù. Credere nell'ascensione vuol dire anzitutto guardare a quell'umanità di quell'uomo, in cui Dio si rivela. È la singolarità di Gesù, il contenuto profondo, che cos'è che ascende? La vita di Gesù. Quindi la prima operazione da fare per noi cristiani è continuamente recuperare la storia di Gesù, la vita di Gesù. I Vangeli esprimono questa convinzione, cioè il fatto che la resurrezione di Gesù coincide col fatto che va presso Dio. I Vangeli lo esprimono usando un genere letterario a cui ricorrono, per esempio, anche nei Vangeli dell'infanzia. Cioè, quando si tratta di penetrare le zone misteriose dell'origine e della fine di Gesù, allora vengono introdotti gli angeli, le apparizioni, i messaggi dal cielo. Per forza, come fai a dire sta roba? Le apparizioni, in questa chiave, vogliono sottolineare che il Gesù di prima non è più lì, che la vita sua è ormai presso Dio, è nascosta in Dio. E se si rende a momenti sensibile, visibile, è per fondare la testimonianza e la missione dei suoi discepoli. In questo senso l'ascensione è la fine del tempo delle apparizioni. No? È la fine di questa economia del consolidamento della testimonianza apostolica. E quale aspetto profondo della resurrezione esprime l'ascensione? Cristo è scomparso dai nostri occhi. E quindi ancora una volta bisogna riferirsi a quell'unicità. Cioè quei pochi mesi in cui Gesù ha detto e fatto qualcosa, quello è l'unico luogo in cui trovare Dio. E ha potuto fare questo gioco Dio in qualche battuta, le battute che è riuscito a fare su questa terra, sono quelle lì, capito? Non è più così, non è più presente così. È scomparso dai nostri occhi. E dov'è? È salito al cielo. Anche qui è evidente che è un'immagine immaginifica di dire che ormai Gesù, la sua storia, la sua umanità fa tutt'uno con Dio. Quest'uomo che è passato tra noi è presso Dio, è in Dio, è Dio. E allora la rivelazione suprema del senso della resurrezione è che Dio si è fatto uomo, appunto, è che Dio è uomo, è umano. E d'altra parte, passando in Dio l'umanità di quest'uomo, fa passare Dio negli uomini, il cielo, la dimora di Dio, il nuovo tempio, è il regno di Dio tra gli uomini. E allora, vedete, l'ascensione in realtà, abbassate gli occhi, dice gli Atti degli Apostoli, dovete guardare a Gesù e guardare a tutti gli uomini. Perché in questo rapporto tra la singolarità di Gesù e l'universalità degli uomini, Dio passa. Nel portare appunto Dio ad ogni uomo, è l'ascensione. La dimora di Dio è ormai il regno di Dio tra gli uomini. E questa azione misteriosa di riunire l'umanità in un solo corpo, facendo di ogni uomo un figlio, come Gesù, come l'unico, di questa dimora di Dio tra gli uomini, di questo cielo, che è l'unione di Dio con gli uomini. La Chiesa, il corpo dei discepoli, è sacramento, è segno, è caparra, è strumento. Allora, vedete che cambia completamente l'orizzonte. Prendere sul serio l'ascensione è prendere sul serio, se si può dire così, l'umanizzazione di Dio o la divinizzazione dell'uomo, la presenza di Dio nell'uomo e la richiesta seria rivolta all'uomo di diventare uomo in una certa maniera. Che Dio possa andare nel suo cielo, che è l'uomo, e che l'uomo possa andare nel suo cielo, che è Dio. Questa, come si dice, è la questione della fede in Gesù Cristo. E quindi vuol dire prendere sul serio la Chiesa, la santità della Chiesa, cioè permanere di Cristo tra noi mediante il battesimo e l'Eucaristia. Chiesa santa, le cose che fanno santa la Chiesa, il battesimo, l'Eucaristia, la presenza di Cristo, appunto, no? Vedete come di colpo la scena che stava di fronte e che si trattava di credere come un gesto fantasmagorico del nostro fondatore che è salito al cielo, che riguardava lui. Beh, in realtà l'ascensione, entrando nella simbolica dell'ascensione, entriamo nella destinazione che è data al nostro corpo. Apposta il credo finisce, credo nella resurrezione della carne. Ascendendo Gesù si siede alla destra del Padre con il suo corpo, altro aspetto dell'ascensione, no? La resurrezione e l'elevazione di Gesù vuol dire che col suo corpo risorto Gesù sta alla destra di Dio. Ma questo vuol dire che il nostro corpo, grazie a Gesù, è ormai in Dio. La resurrezione della carne, credo in Gesù Cristo, come dice Paolo ai Corinzi. Non si può credere la resurrezione di Gesù senza credere nella nostra resurrezione. La fede ha questa struttura corporea di resurrezione dai morti, appunto. Credo che Gesù è risorto, quindi credo nella resurrezione degli uomini. Per questa logica profonda, appunto. Allora l'ascensione non è qualcosa di strano, di straordinario che riguarda Gesù. Salendo al cielo, egli apre la strada tra noi e il Padre e stabilisce per sempre questo legame. E quindi l'ascensione riguarda il mio corpo, la mia storia, le mie relazioni che vengono salvate, tenute vive, custodite in Dio e messe in circolo in relazione con questa storia immensa, con questo legame misterioso di tutti gli uomini in Dio. Pensate che prospettive si aprono, no? Ma vedete che mentre si apre il cielo, si apre la prospettiva della terra, perché questo è il mistero della fraternità degli uomini, di tutti gli uomini. E ancora questa simbolica dell'ascensione che fissa, come diceva un padre della Chiesa, la nostra ancora è fissata nei cieli. Come la liturgia diceva, il nostro capo ci ha preceduto e noi speriamo di seguirlo, cioè c'è una corda che ci lega, no? La simbolica dell'ascensione afferma proprio sta roba qui, che Cristo va lassù a prendere il potere, come dice Paolo, su tutte le potenze, su tutti i potentati di questa terra, su tutti quelli che ci dominano. C'è qualcuno che è sopra tutti, è asceso alla destra di Dio. Siamo liberi. Siamo liberi. Non c'è nessun padrone su questa terra. Siamo figli, appunto. E d'altra parte, anche se lo dobbiamo dire con umiltà, siamo vittoriosi. Perché su tutto ciò che tra noi e in noi genera divisione e odio, su tutto ciò che ci domina e soprattutto sulla bestia che è accovacciata alla nostra porta, sul peccato, sul male, sulla violenza che c'è in ciascuno di noi come un cane che sta alla porta, no? Su tutto questo, su tutto ciò che ci domina e ci fa dominatori, ci spinge a dominare, a diventare lupi anche noi, no? C'è questa immagine del Cristo che sale in cielo e, accettando di essere schiacciato, ha vinto in se stesso lo spirito di dominio, ha condannato il peccato, la bestia che c'è nell'uomo, l'ha condannato nella sua carne. E allora l'ascensione è la figura della libertà dell'uomo, della liberazione, meglio, dell'uomo. Liberazione perché bisogna che la libertà che egli ci ha acquistato noi la facciamo nostra, mettendoci alla prova, come è stato per lui. E bisogna che questa liberazione raggiunga tutti gli uomini. Ancora una volta torna questo tema. Il movimento ascendente di Cristo, che lo mette al di sopra di tutti, genera un movimento orizzontale sulla terra. Invece di guardare su in cielo, i discepoli sono invitati a mettersi in movimento fino all'estremità della terra. La missione, per far partecipare tutte le nazioni alla morte e resurrezione di Cristo, per liberare la libertà degli uomini, per farli sentire figli. Dopo, se è il caso, fare anche la Chiesa, visto che noi abbiamo concepito andare a fare la Chiesa, regarli al Papa, fare le nostre cose, che poi è vero che c'è dentro sta roba qui, però il pericolo di mettere avanti la Chiesa al Regno di Dio è grosso. Noi dobbiamo andare a annunciare agli uomini che sono liberi perché sono figli. Se poi ci chiedono da chi lo sappiamo, diciamo da Gesù. Cristo asceso è al di sopra di tutte le nostre liti e dei nostri odi fratricidi che lo hanno ucciso. E il fatto che ascende, che risorge, vuol dire che va sopra a tutto ciò che ci divide e ci distrugge. E siccome vince tutto ciò che ci divide e ci distrugge, abbiamo la possibilità di riunirci in un solo corpo. Le letture che abbiamo fatto, un solo corpo. Un corpo che è il suo, perché nasce dal dono della sua vita. Questa è l'Eucaristia. Ah, certo, la Chiesa ha questo tesoro. Nasce dall'Eucaristia, cioè dal dono di sé che Gesù fa e che, vincendo ogni forma di odio, di violenza fratricida, fa di tutta l'umanità un corpo solo, di tutta l'umanità un corpo solo, di cui è sacramento la comunione della Chiesa. Sono temi evidentemente, lo dicevo, per alcuni versi sono molto severi, molto ardui, per alcuni versi bisognerebbe proprio avere la pazienza anche da parte nostra prete, perché li mastichiamo con difficoltà, li stiamo cercando ancora, ma ste robe qui sono sicuro che se le maciniamo, ce le scambiamo, diventano le cose più umili, più, perché vedete cos'è alla fine il discorso. Il discorso è che Dio sta cercando con noi di diventare uomo, insieme a noi. E quindi di prendere questi animali, di farli diventare suoi figli, uomini appunto. Questo è il senso di averci dato Gesù, o meglio, è il senso di aver fatto tutti gli uomini in Gesù. E la maniera fondamentale per fare questo è cercare la fraternità dappertutto, sempre, capito? Allora si può tornare a capire cos'è la Chiesa, cosa vuol dire leggere i Vangeli, cosa vuol dire celebrare l'Eucaristia. E tornare fuori. La messa è finita, andate nel Regno di Dio. Come si vede, l'ascensione non è un aspetto strano della vicenda del Fondatore, in cui ci viene chiesto di credere come in una cosa così straordinaria. E invece, ancora una volta, essere invitati a entrare nel mistero nascosto da secoli in Dio e rivelato nell'humanitas, nella benignitas di Gesù, come dice la lettera di Tito. È apparsa a noi l'umanità e la tenerezza di Dio, che riguarda il destino della nostra carne, della nostra storia, dei nostri legami e delle nostre speranze. Fratelli carissimi, il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. In questa fede invochiamo la Divina Misericordia. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, tu inviti la Chiesa ad essere testimone dell'umile amore con cui tu hai accolto ogni uomo. Seguendo te, eviti di assumere posizioni troppo severe o autoritarie e impari ad accogliere e a proteggere i piccoli, i deboli e i poveri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, liberaci dalla tentazione di guardare troppo il cielo, dimenticando la terra e l'umanità con i suoi limiti, le sue incoerenze e le sue opacità. E quando volgiamo lo sguardo verso l'alto, sia per contemplare te e imparare da te a scoprire il volto di Dio nei nostri fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Signore, tu che sei presso il Padre, sostieni il nostro cammino di conversione. Rendici persone libere, perché nelle difficoltà e nelle fatiche del vivere quotidiano impariamo a guardare oltre le apparenze, a ricercare intorno a noi e dentro di noi la bellezza e la bontà e a custodirle con amore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, molti nostri fratelli sono chiusi nel loro dolore e nella loro solitudine. Aiutali a dare un senso alla loro sofferenza e a sentirti vicino attraverso la presenza di amici che condividano la loro tristezza e comunichi loro un po' di serenità. Preghiamo.
Ascoltaci. O Dio, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera. Dona ad ogni uomo di incontrarsi con Lui e di cooperare all'avvento del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.